Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Iniziamo questa nostra ultima catechesi con le parole del Credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. San Benedetto prega per noi. Bene, arriviamo con quella di oggi all'ultima catechesi del nostro percorso. Non sto a farne una sintesi perché rischia di essere un'ulteriore catechesi. Prometto poi di mettere online tutte le catechesi registrate, devo solo ricordarmi di farlo. In particolare, come siamo già stati abituati in alcune sezioni del Credo, il Credo, che la parte del Credo che affrontiamo questa sera, che è la parte conclusiva, ha la caratteristica di essere decisamente diversa in quello che è il Credo niceno costantinopolitano. In particolare perché, innanzitutto, lo Spirito Santo, lo sappiamo, occupa tutta un'altra sezione. E poi la parte conclusiva si apre con l'affermazione forte: credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, che è sintetizzato invece nel credo che abbiamo recitato appena adesso, nella semplice formula: credo la Chiesa cattolica. Ora, se è diverso e noi guardiamo a questi caratteri della Chiesa, è vero che rimane uguale il cambio di atteggiamento. E questo è fondamentale sottolinearlo per comprendere un po' dove va a parare la catechesi di questa sera. Siamo stati abituati nella recita del credo a utilizzare la formula del credere in. Credo in un solo Dio, usiamo la formula quella che conosciamo di messa. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. Eppure l'ultima parte, credo la Chiesa. Cambia appunto l'atteggiamento, non si tratta più del credere in qualcuno o in qualcosa, ma credere con immediatamente l'oggetto di ciò che si crede. Ora si tratta di capire appunto questa differenza, perché ovviamente c'è la differenza di piano innanzitutto. Il credere in ha a che fare con l'incontro con le tre persone della Trinità e quindi si crede in colui che si rivela. E allora ecco che se da una parte abbiamo il credere in rivolto alle persone della Trinità, adesso invece il credere la Chiesa, il credere la resurrezione, il credere il giudizio, il perdono dei peccati, il credere risurrezione della carne e la vita eterna, non è il credere alla rivelazione delle persone della Trinità, ma è il credere a qualcosa di cui si è parte. E questo ci porta alla necessità di guardare in maniera completamente diversa l'ultima parte. Non è semplicemente l'accumulo, no, di tutte quelle nozioni che sono legate alla rivelazione di Dio, ma è dall'altra parte invece l'affermazione più semplice, potremmo dire, del credere come vero ciò che consegue all'azione delle tre persone della Trinità. Non sto a rielencarvi le caratteristiche del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, però è interessante perché di fatto possiamo dire che l'ultimo nostro credere è il credere a quel qualcosa di cui siamo parte, che è conseguenza della rivelazione delle tre persone. E qual è la prima e grande conseguenza delle tre persone? La Chiesa. E questo non è un caso, E questo non è poco. Siamo parte della conseguenza, possiamo dire così, dell'azione della Trinità. La Chiesa non nasce come istituzione, non nasce come dire, così per caso, rotolando, no, delle vicende, a un certo punto appare la Chiesa. La Chiesa si mostra come la conseguenza dell'azione di Dio. E in questo possiamo riconoscere in realtà tutta quella che è la tradizione che la Scrittura ci consegna dell'azione di Dio nei confronti dell'uomo. Il nascere della Chiesa in conseguenza della rivelazione delle tre persone della Trinità, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, è in realtà il vertice di quella storia che è cominciata all'inizio della Scrittura, quando Dio parla ad Abramo, là dove inizia la storia del popolo di Israele. E allora ecco che possiamo dire questo, no? La Chiesa ha come conseguenza, appunto, lei che è conseguenza, ha come conseguenza per noi questa azione di uscita. E lo vediamo in realtà proprio in tutta la vicenda dei primi apostoli chiamati, e lo vediamo in tutta la vicenda di Israele. E la sua radice è proprio nel modo in cui Dio chiama a quella vita nuova l'umanità. Nel capitolo dodicesimo della Genesi, là dove Dio chiama Abramo, il verbo che utilizza in maniera perentoria come ordine che dà ad Abramo è esci. Esci dal tuo paese, esci dalla tua patria, esci dalla tua casa. La nascita del popolo nuovo, Israele nel caso di Abramo, la Chiesa come nuovo Israele, nel caso poi della rivelazione in Gesù Cristo, è innanzitutto un uscire. Sembra quasi la necessità, no, di uscire da quella appartenenza che caratterizza ciascuno di noi, no? Un'appartenenza culturale, un'appartenenza familiare, un'appartenenza linguistica, e la necessità di radicarsi in qualcosa di completamente diverso, in qualcosa di completamente nuovo. L'appartenenza alla Chiesa chiede da parte nostra la disponibilità a lasciarci sradicare dai luoghi in cui siamo radicati, dalle cose a cui ci siamo legati, per entrare in qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo, no, quella chiamata a uscire da noi, dalle nostre cose, è per andare a trovare una comunità. L'azione di Dio in Gesù rivela di fatto questo. Non è un caso se tutte le figure di chiamata, no, che la Scrittura del Nuovo Testamento ci consegna, sono figure che sono chiamate ad abbandonare quello che erano, quello che facevano, per iniziare il loro nuovo cammino. Un cammino che porta a mettere da parte se stessi per riscoprirsi parte di qualcosa di più grande. E quel qualcosa di più grande, qui sta la differenza, no, possiamo dire, tra quella che è l'uscita di Abramo e la nostra uscita, è che Abramo, nel momento in cui esce, ha una generica chiamata verso la terra promessa, una generica chiamata rispetto a una discendenza e quindi poi rispetto al proprio futuro. La chiamata per i cristiani, proprio perché è quello conseguire alla rivelazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è chiamata alla comunione. La Trinità, di fatto, si rivela e chiama quindi la comunità che cammina all'interno di questa comunione a vivere la vita della Trinità. Il nostro essere Chiesa è il desiderio della Trinità di condividere con noi la sua comunione. Comunione di amore, comunione che dice di fatto che la Trinità desidera condividere la propria vita con i suoi figli. E questo è di fatto il vertice, no, di tutto quanto il credo. C'è questa caratteristica molto bella che il credo cantato nella liturgia gregoriana, il credo terzo, famoso quello che credo in un Deum, Non è un caso che nel momento in cui debba parlare della Chiesa raggiunge le sue note più alte, le sue note più forti, calcando, no? Ettuna, santa, cattolica, et apostolica, ecclesia. Non è questione di un canto per dire la potenza della Chiesa, ma perché si riconosce che quella creazione che è la Chiesa è il desiderio di Dio di condividere con l'uomo quella comunione. E quella comunione è necessariamente un vivere di comunità. Non è data la possibilità al singolo di vivere la comunione da se stesso. L'ha deciso lui. E noi a questo siamo chiamati a prendere parte. E ora il discorso, entrando dentro a questi che si chiamano i caratteri della Chiesa secondo la rivelazione del credo, ci costringe innanzitutto a non essere ingenui, perché se sappiamo che siamo chiamati alla comunione e se sappiamo che siamo chiamati alla comunità, è vero anche che possiamo sognare la comunità fatta e finita, no? Quasi un meccanismo per cui basta essere battezzati, basta essere cresimati, comunicati e tutto si realizza alla perfezione. La comunione è fatta. Il fatto che cambi la preposizione, no? Che scompaia anzi la preposizione, quel credere la Chiesa, ci dice la costruzione di questo. Possiamo dire che passiamo dalla fede rivelata, da accogliere e basta, della Trinità, a invece la virtù della speranza. Una virtù di speranza che ci dice che sì, certo, quella è una promessa che si realizza, una santa, cattolica e apostolica, ma non è realizzata perché è rivelata, ma ci chiede lo sforzo di metterla in atto, di camminare in quel desiderio di unità, di camminare in quel desiderio di santità e di camminare in quel desiderio di universalità e di camminare in quella tradizione che è l'apostolico, che ci è detto. E allora ecco che guardiamo, no, in una forma un po' spirituale quei quattro caratteri. E alla luce di questo siamo chiamati un po' a capire, no, personalmente come noi viviamo questi quattro caratteri. Perché facendo il cammino a ritroso, il vivere i quattro caratteri, desiderando che siano veri nella nostra vita, in atto nella nostra vita, ci permette di entrare nella comunione della Trinità. E allora ci permette di sperimentare quello spirito che dà vita, ci permette di vivere quel figlio che ci dà vita, ci permette di stare, no, mano nella mano come figli con quel padre che ci dà la vita. Capite come, no, è a cascata il discorso. Passiamo dalla parte teoretica della Trinità alla concretezza di quella Trinità che si realizza nel cammino della nostra vita. E allora andiamo innanzitutto sul primo carattere, quella Chiesa che è una Chiesa che è senza divisione, che è piena comunione di tutti i battezzati, che sono tutti coloro che desiderano, che invocano l'avvento del Regno di Dio. Certamente non è una realtà presente, lo sappiamo sia da un punto di vista storico, naturalmente, per quelle che sono le grandi categorie, ma lo sappiamo anche per quella che è la fatica, no? Del camminare in unità, già soltanto tra noi fratelli e sorelle di una parrocchietta. Allora ecco che il discorso è questo, non è una realtà presente quella dell'unità, ma, e subentra la categoria della speranza, è il necessario orizzonte della nostra vita cristiana. Non possiamo dire di essere cristiani, no, di appartenere a quella Chiesa, se non desideriamo che ne germini immediatamente l'unità. E allora ecco che non possiamo accettare di non essere in comunione con chi è cristiano e che si capovolge nell'atteggiamento di cercare di creare comunione con chiunque si dica cristiano, perfino con il vicino di casa, verrebbe da dire. Il secondo carattere è la Chiesa Santa. La Chiesa che è al contempo custode dello Spirito Santo, no? Il Tempio dello Spirito Santo, e insieme però è custodita dallo Spirito Santo. Uno Spirito che è costantemente all'opera, l'abbiamo detto, no? In quell'opera di santificazione che abbiamo professato nel Credo. E la santificazione dell'uomo è per mezzo dell'uomo, santificazione del mondo intero. E allora ecco che anche qui non possiamo dire, no, che attualmente, nel momento presente, la Chiesa è trasparente all'azione dello Spirito Santo. Sarebbe un nascondersi, no? Sappiamo benissimo che addirittura Sant'Agostino, che quindi appartiene alla categoria della Chiesa antica, la definiva casta e meretrice. Nella consapevolezza che dentro alla Chiesa militante, che è quella del mondo, è presente anche la traccia del peccato, che viene via via purificato. Allora, certo, non è una trasparenza, no, di quell'essere presente di Dio, per cui basta guardarci e si capisce che Dio è all'opera. Ma entra la categoria della speranza, quella tensione, no, continua, verso la santificazione personale, verso un desiderio di spiritualità e di santità, per cui siamo sempre, no, lì alla ricerca dell'incontro con lo Spirito Santo nei sacramenti, perché la nostra vita diventi quella trasparenza. E nel nostro diventare la nostra vita trasparente, che chi ci incontra possa dire che nella Chiesa la santità è presente. E che quindi quell'essere santa non è una parola che hanno dimenticato di togliere perché volevano ricordare fasti antichi, no? E la Chiesa, una santa, è anche cattolica. Dove cattolica dobbiamo disambiguare, no? Nella nostra testa cattolico significa che è la Chiesa di Roma. Ora, è chiaro che se noi andiamo a sentire il Credo così come è quello del 300, che è professato in tutte le confessioni, anche lì si dice la Chiesa cattolica. Il discorso è che dentro a quel cattolica, il termine antico, che noi non sappiamo più, della Chiesa che è universale, cioè di una Chiesa che in ogni suo luogo, in ogni sua parte del mondo, è quel luogo di incontro con Dio e quindi di salvezza. La Chiesa che è presente qui, da un punto di vista locale, è la Chiesa che opera ovunque nel senso universale. E allora ecco che dentro a questa idea, no, della cattolicità, dell'universalità di questa Chiesa presente ovunque, viene a galla la questione della missione. Missione nella quale, siccome è conseguenza dell'azione della Trinità, e che noi pian piano mettiamo in atto, noi siamo coinvolti. Dentro al desiderio di questa universalità c'è il nostro desiderio di missione, il nostro desiderio di portare là dove viviamo quella presenza della Chiesa. Una Chiesa che non è semplicemente, no, che noi ne facciamo parte. Là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là con loro. E allora ecco che è sufficiente, no, il desiderio dell'incontro con Dio perché ciascuno di noi sia Chiesa là dove vive, dove agisce. E vedete che anche qui la questione è che c'è una teoria della cattolicità e c'è una realtà della cattolicità. La differenza sta nel nostro cercare costantemente di rinnovare quel nostro desiderio di rendere presente la Chiesa là dove viviamo, là dove operiamo, là dove incontriamo il fratello. Vedete la forza, no? Questo universale che ha a che fare con tutto ciò che esiste e quindi anche con me. Quindi anche con il mio caso particolare. La Chiesa è e rivela la sua universalità. E da ultimo la Chiesa che è apostolica. In questo vediamo innanzitutto, no, che è un'immagine antica della Chiesa, la Chiesa che è come una pianta, che cresce, che ha radici forti, che sono quegli apostoli, e che quindi si sviluppa costantemente proprio come una pianta, sempre, no, nutrita di questo terreno grande, e che pian piano porta i suoi frutti. Una Chiesa che è risultato nel tempo presente di una tradizione fertile, che non cessa quindi di dare i propri frutti e di distendere i suoi rami. Allora ecco che dentro a questo essere apostolica della Chiesa possiamo dire che c'è la storia della Chiesa, c'è il fatto di essere legata a quel racconto, no, delle origini, per cui il Signore Gesù che incontra i primi apostoli, che consegna loro le prime parole, i primi insegnamenti, che consegna loro la sua vita con la Pasqua. E poi da lì quella pianta che pian piano si sviluppa e cresce e che di fatto ci mette davanti alla straordinarietà di questo essere apostolica. Tante volte, no, quando noi parliamo di tradizione e apostolico, rischiamo un po' di ripiegarci sul passato. Quindi poi di pensare, no, alla pianta della Chiesa come a un tutto finito. Una pianta che smette di crescere è morta. E lo Spirito Santo l'ha lasciata morire questa pianta. Allora la questione è che la tradizione apostolica non è qualcosa che chiude la Chiesa come mummificandola. Ma tradizione apostolica è al contrario, no, quella linfa continua che continua a nutrirne a partire dall'origine fino alle foglie, di cui noi, no, siamo quella manifestazione. E allora ecco che in questo senso siamo chiamati costantemente a vedere come nel nostro presente noi viviamo questa appartenenza alla pianta, in quale maniera ce ne facciamo frutto. In quale maniera ci facciamo noi il ramo che serve a reggere il frutto, ma sempre pensandoci all'interno di un qualcosa che è vivo e che non può conoscere morte. E allora ecco che questi quattro caratteri ci mettono forse davanti alla nostra responsabilità. Nostra responsabilità, l'attuazione nel presente della nostra vita dei quattro caratteri. Quella Chiesa una, in quale maniera, no, la mia azione crea comunione nella Chiesa e come vivo la comunione nella Chiesa. Quella santità, e quindi il mio tendere sempre verso la santificazione, che al 99% dei casi ha a che fare con la carità, e quindi come la carità è presente nella mia vita. La missionarietà e quindi la consapevolezza, no, di essere quell'incontro con Dio là dove vivo, nelle cose che faccio, nel mio modo di incontrare gli altri. E quindi da ultimo la mia vitalità presente, come io nell'oggi della mia vita sto vivendo il mio essere parte della Chiesa. Ecco allora, questi sono i caratteri, no, della Chiesa, quell'una santa, cattolica e apostolica. Concludiamo però il nostro percorso con una breve conclusione, diciamo così, legata ai novissimi. In fondo le ultime parti del credo ci mettono soprattutto davanti a quello che succederà nel momento in cui sarà il momento. E allora, per illustrare, no, gli ultimi caratteri di questa, della nostra professione di fede, ho deciso di prendere il Vangelo di Matteo al capitolo 25, nel discorso finale, quando c'è il giudizio universale, il brano che conosciamo a memoria. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? Il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo, malato, in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Quando si parla di novissimi, si corre il rischio di fraintendere la parola, perché normalmente nella nostra testa novissimo ha a che fare con una roba nuova. In realtà traduce il greco eschatà, cioè le cose ultime, cioè tutte quelle che sono le verità di fede legate alle ultime cose che capitano nella vita dell'uomo. Sono normalmente quattro, e sono la morte, il giudizio, il premio e la punizione. Innanzitutto il primo è la morte, no? Che è la porta, quella che ci mette nella condizione poi di trovarci nel giudizio particolare davanti al Signore. Ed ecco che il fatto che si apra con il tema della morte, e che per noi sappiamo, no, nel tempo pasquale cosa significa morte, ecco che ci troviamo a dover ricalibrare immediatamente le cose. Cioè morte come ultima consapevolezza, ma nel senso che per noi è la prima consapevolezza. Perché si rovescia il meccanismo del rapporto tra vita e morte. La morte non come la fine di tutto, ma la morte come inizio di tutto quanto. E allora ecco che non possiamo non entrare dentro al discorso della morte di questo novissimo senza tenere davanti agli occhi quel Gesù che risorge da morte e non muore più. E che con San Paolo sappiamo che ci dice: siete uniti alla morte di Lui per essere uniti alla sua resurrezione. E allora la prima cosa, no, che dobbiamo fare, no, che ci troviamo a fare, è necessariamente cambiare la prospettiva sul morire. E questo è interessante, no? È interessante che entri dentro al credo questa cellula strana, perché il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo che generano la Chiesa, quella Chiesa a cui appartengo e dentro la quale agisco per unità, santità, cattolicità e apostolicità, ha poi una ricaduta sul mio morire. Vedete come sembra che sia un imbuto, per cui si parte dal grandissimo Padre per poi finire a quello che capita a me nel momento in cui muoio. Perché c'è un rovesciamento ovviamente di prospettiva. In questo quadro qui, la morte che cosa diventa? Davanti a quel Padre che crea, a quel Figlio che ama, allo Spirito che vivifica. La morte diventa veramente soltanto, no, un luogo, come dire, l'opportunità, possiamo girarla in questo senso, l'opportunità per dare valore al tempo a disposizione, quel tempo a disposizione che diventa il luogo dove io cerco di vivere, no? Nella consapevolezza che non so quando, ma ci sarà quel momento lì, cerco di vivere quell'una santa cattolica apostolica, il desiderio di comunione, la carità, il desiderio di incontro e quel sentirmi parte di una tradizione. Lì dentro la morte diventa quindi un vivere, no? Il tempo a disposizione per godere della gioia dello Spirito Santo, sapendomi dentro questa cosa immensa, e quindi poi per guadagnarmi quella gioia che è del Regno di Dio. E quel entrare nel Regno di Dio però non è conseguenza di me. Non sono io che apro la porta e entro nel Regno di Dio. Per quanto io possa vivere alla grandissima, per dirla così, tutta la mia appartenenza alla Chiesa, e poi quando arriva il momento sono posto davanti a un giudizio. Perché il Regno è di Dio. E allora ci troviamo davanti a colui che ci guarda e pone il suo giudizio. Questo ci mette davanti, no, all'immagine, per quello che sono partito dal Vangelo di Matteo. Perché non a caso Matteo utilizza il re come riferimento, scompare, no, il pastore. Divide pecore e capre, ma è un re, perché è lui il Signore. E che quindi davanti all'umanità divisa in capre e pecore, è lui che porta il giudizio. E dentro al giudizio ci sta il valore delle azioni, per cui il sapere che c'è un giudizio rende significativa la mia scelta, e in secondo luogo c'è la garanzia della giustizia. Non è semplicemente anche lì un discorso di incastri e casualità, ma al contrario c'è qualcuno che garantisce del bene e del male, che dà significato di bene a certe cose e di male ad altre cose. E questo ci porta dentro alle due ultime tematiche dei novissimi, il paradiso e l'inferno, il premio e la punizione, che ancora una volta ci costringe a cambiare la nostra prospettiva su un sacco di cose. Innanzitutto possiamo dire, per semplificare tutto l'immaginario angelico, diabolico e tutto quello che è un po' dantesco, che premio e punizione stanno in quelle parole che Gesù pronuncia dentro il Vangelo. Venite a me, benedetti dal Padre mio, via lontano da me, voi maledetti. Innanzitutto paradiso e inferno come esperienza di un incontro, di un allontanamento nei confronti di Dio, che essendo però quella, no, quella radice profonda di tutto ciò che esiste, non può essere allontanata. E allora c'è l'esperienza da parte di colui che è condannato a sentirsi fuori da qualcosa a cui è costantemente richiamato. In questo sì mi piace citare Dante, perché ci regala forse l'immagine più profonda di che cos'è il vero senso dell'inferno. Non la questione del fuoco, non la questione di tutta quella roba lì, per carità poi vedremo cos'è. Mi ha sempre colpito che al centro, no, di tutto quanto il sistema, là dove è incastrato Lucifero, Lucifero piange. Perché si rende conto, no? Sente l'appartenenza a tutto quanto il tema della salvezza e capisce di esserselo bruciato lui. E allora ecco che in questo senso quell'essere maledetto lo si comprende da tutto quello che viene dopo. Ma quando noi ti abbiamo visto e non abbiamo fatto niente? Così come gli altri, ma quando noi ti abbiamo visto e abbiamo fatto qualcosa? Vi è capitata l'opportunità e non l'avete colta. Vi è capitata l'opportunità e l'avete colta. La distanza dentro a quel paradiso e a quell'inferno è l'accoglienza di quella opportunità alla luce di quello che è lo stile che Gesù viene a rivelare. Non avessimo avuto rivelazione di come, no, l'umanità si può comportare, allora potremmo dire semplicemente io non lo sapevo. Ma Gesù ha rivelato, no? È lui il primo che c'era la fame ha dato da mangiare, c'era la sete ha dato da bere, che si è fatto vicino, che si è preso cura, che è stato vicino a colui che veniva condannato da tutti, l'adultera per esempio, così come è stato vicino a chi era malato. E allora vedete che il motivo per cui poi cogliamo l'opportunità è perché dentro al nostro vivere rimane il desiderio di camminare sui suoi passi. E allora, chiudendo, no, un po' tutto quanto il nostro itinerario, possiamo dire che dentro ai Novissimi raccogliamo, alla luce di tutto il credo che abbiamo visto in questo anno, l'idea di quel morire che è semplicemente il sapere che abbiamo del tempo a disposizione per poter vivere la comunione. Quella comunione che ci porta davanti a qualcuno che ci guarderà e ci dirà: vieni benedetto, perché hai cercato di camminare come io ho camminato, anche senza sapere che lo stavi facendo. Ma dentro di te era vivo quel desiderio e quindi nelle opportunità lo hai fatto. E che il Signore ci liberi da tutto il resto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E al termine di questo percorso vi do la mia benedizione. Abbiamo terminato il nostro cammino di questi mesi. Le catechesi sono state 9. Pensavo anche di più, ma invece no. Ma è andata bene così. Vi ringrazio di aver partecipato così assiduamente. Spero che il percorso, al di là delle difficoltà, possa anche essere stato interessante. E poi vi invito adesso col mese di maggio per la preghiera del Rosario, come al solito, qui alle 20:30. Il Signore sia con voi. Vi benedica e accompagni sempre, Signore onnipotente e buono, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.